Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Medio Oriente si riunisce il gabinetto di guerra israeliano dopo l'attacco di Teheran, ieri l'appello del Papa alla pace. Un anno fa il conflitto in Sudan, gli Stati Uniti annunciano 100 milioni di dollari in aiuti. Dal nostro inviato in Paraguay il racconto dell'emergenza droga tra i giovani. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo l'appello di Papa Francesco ieri al termine del Regina Coeli, in cui ha espresso dolore e preoccupazione per la guerra in corso in Medio Oriente e ha chiesto di frenare tutto ciò che rischia di trascinare i civili in un conflitto bellico più grande, si riunisce il gabinetto di guerra israeliano per valutare eventuali risposte militari all'Iran. Teheran intanto ha comunicato che l'obiettivo dell'attacco missilistico su Israele di sabato notte era solo un deterrente. Gianmarco Murroni.
L'Iran ha attaccato Israele dal proprio territorio sovrano, pubblicamente e con orgoglio. La maschera è stata tolta. Così si è espresso Gilad Erdan, rappresentante di Israele, durante il suo intervento nella riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Il mondo deve schierarsi contro l'Iran, dobbiamo batterci, è la sola opzione possibile utilizzare tutti i mezzi che abbiamo perché paghino per questi crimini, ha ribadito il funzionario. Nel pomeriggio di oggi il gabinetto di guerra israeliano, presieduto dal premier Netanyahu, tornerà a riunirsi per valutare eventuali risposte all'attacco subito. L'Iran intanto ha avviato colloqui con almeno 9 paesi ai quali ha comunicato che l'obiettivo di Teheran era di dissuadere l'offensiva israeliana, specificando che risponderanno a nuove aggressioni. Ora l'Iran si aspetta che la comunità mondiale, gli Stati Uniti, gli Stati europei, nonché gli Stati arabi e islamici sostengano e approvino l'azione iraniana contro le mosse provocatorie e illegali di Israele, hanno affermato esponenti del governo.
E per un'analisi di quanto accaduto nelle ultime ore in Medio Oriente, Marco Guerra ha sentito Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes.
Non dobbiamo aspettarci nessuna reazione israeliana immediata. Ci sarà una pausa in cui, fra l'altro, il governo israeliano dovrà cercare di portare a unità delle divisioni molto profonde su come, quando e in che misura rispondere. Certamente l'attacco di domenica contro Israele da parte dell'Iran è stato il primo momento in cui la tensione si è insieme scaricata e ridotta. Israele ha ritrovato un'intesa con l'America, almeno provvisoria, e ha tutto l'interesse a conservarla.
L'Iran dice Gerusalemme sarà musulmana, è impensabile però che riesca a mettere in fila tutti i paesi arabo-musulmani, c'è un fronte molto diviso anche lì.
Siamo in piena propaganda, ovviamente penso che siano abbastanza intelligenti gli iraniani per non pensare qualcosa del genere, però attenzione perché a forza di dire cose che non stanno né in cielo né in terra si creano dei climi abbastanza ingovernabili.
Ha preso il via oggi in Vaticano, alla presenza di Papa Francesco, la riunione di aprile del Consiglio dei Cardinali, il cosiddetto C9, lo rende noto la sala stampa vaticana. E Papa Francesco ha nominato sottosegretario del Dicastero per le Chiese Orientali Monsignor Filippo Ciampanelli. Durante l'influenza dei mesi scorsi, il Papa si era affidato a lui per la lettura dei suoi discorsi. Cambiamo pagina. Durante le ultime 24 ore l'esercito russo ha colpito la regione sudorientale di Zaporizhia per 400 volte. Una donna è rimasta uccisa nel distretto di Basilievskij, lo ha reso noto il governatore della regione. In totale sono 7 le località dell'area finite sotto il fuoco nemico. È un anno dallo scoppio del conflitto in Sudan, sono circa 15.000 i morti e 11 milioni gli sfollati. A Parigi oggi si apre una conferenza internazionale dei donatori per discutere di come migliorare la formula di aiuti con gli Stati Uniti che hanno promesso 100 milioni di dollari. Giulia Mutti ha sentito Tommaso Meo, giornalista freelance, esperto dei conflitti nel continente africano.
La situazione è di una crisi costante e ormai incancrenita, di cui i civili soprattutto stanno pagando le conseguenze peggiori. L'aiuto umanitario, il finanziamento umanitario è non adeguato. Parliamo di un paese in cui la metà della popolazione durante il 2024 avrà bisogno di aiuti umanitari e per i quali aiuti invece il finanziamento è ancora fermo, parliamo di un 5% finanziato rispetto ai 4 miliardi che l'ONU prevede.
Oggi si apre la conferenza umanitaria per il Sudan, cosa si aspetta?
Si spera che da questo evento, da questa conferenza, oltre che un messaggio chiaro verso i donatori, si possa decidere qualcosa che smuova le coscienze e che sia d'aiuto per la popolazione sudanese.
In Paraguay, ora, dove sono tante le sacche di povertà, ecco perché l'organizzazione Gruppo India ha voluto visitare più città di questo paese, anche per capire quali sono le tante emergenze da affrontare, grazie alle donazioni. Il nostro inviato Alessandro Guarasci.
In Paraguay il reddito minimo è di 350 euro al mese, ma per far andare avanti una famiglia di 5 persone ce ne vogliono almeno 900. Nella città di Lambaré spesso siamo lontani da questi parametri. Arriviamo nell'oratorio gestito dalle suore della carità di Santa Giovanna Antiba, percorrendo una strada con casupole di fortune, lati e tanta immondizia. L'oratorio aiuta una cinquantina di bambini e altrettanti anziani indigenti. Suora Immacolata è qua da 46 anni.
La gente vive, diciamo, poveramente, raccoglie cartone, raccoglie plastico per vendere. Gira molta droga e vendono, consumano, e hai molti giovani che si drogano e stanno qui proprio di fronte a questo centro. Noi ogni tanto ci diamo qualcosa, c'è molta povertà. La stessa famiglia dei bambini che abbiamo noi, quasi tutti vende la droga.
Eppure c'è chi ce l'ha fatta, sono non pochi infatti i bambini che grazie all'istruzione delle suore ora hanno un lavoro e un futuro.
Diverse persone, tra cui il vescovo Mari Emmanuel, sono stati accoltellati durante la messa in una chiesa di Wakley a Sydney, lo riferiscono media australiani. I feriti non sarebbero in gravi condizioni secondo la polizia, che ha annunciato anche l'arresto di un uomo. Permetteteci di essere protagonisti del nostro futuro. Questo l'appello rivolto alle istituzioni dai giovani che hanno partecipato a Firenze alla 4 giorni di Francesco Live in occasione degli 800 anni dalle stimate ricevute dal Santo di Assisi a Laverna. Sulle motivazioni dell'iniziativa, promossa dai frati minori della Toscana, Giancarlo Lavella ha intervistato Suor Miriam Oiarzo, missionaria francescana del Sacro Cuore.
La prima motivazione è stato partecipare per portare avanti un dialogo, aprire le porte a creare ponti. Vengo da una missione Istanbul che ha bisogno di creare ponti con l'Occidente, tanto. E quindi mi è sembrato, insieme a Oikos e alla Rete Francescana del Mediterraneo, che era importante la presenza dei giovani turchi in questo evento, proprio per iniziare ad avere una mentalità di cambiamento, di apertura.
Ecco, proprio San Francesco, come può illuminare questo percorso che oggi appare difficile, ma sicuramente può svilupparsi, può fiorire nel prossimo futuro?
Francesco oggi ci può aiutare un dialogo con l'Islam, ad esempio, ma anche con altri rami dell'Islam stesso. Ed è Francesco l'uomo della pace, l'uomo del dialogo, l'uomo della creazione, che sono dei punti molto importanti per entrare in dialogo con altri gruppi, soprattutto in Turchia.
In chiusura di giornale continua il nostro viaggio nelle carceri italiane. 11 giorni è la webserie documentaristica che racconta le storie di un gruppo di detenuti della casa circondariale di Brescia, pubblicata su Instagram a episodi e contemporaneamente proiettata al cinema. Il progetto è stato selezionato per il Festival del Cinema Sociale di Roma, Tulipani di Seta Nera. Roberta Barbi.
Immaginate cosa accadrebbe se una mattina, scrollando le notizie sullo smartphone, trovasse alcuni detenuti che raccontano le proprie vite all'interno dell'istituto di pena, tra l'altro uno dei più sovraffollati d'Italia. Il regista Nicola Zambelli lo ha immaginato e quindi realizzato, semplicemente ascoltando le voci e incontrando i detenuti, che non appaiono mai in volto, ma sono narratori di questo carcere del quale emerge un ritratto immersivo e veritiero. La docuserie 11 giorni è destinata ai giovani per suscitare in loro una riflessione sul tema ed è stata proiettata in anteprima in alcune scuole superiori della città. Il regista Nicola Zambelli ci racconta come la casa circondariale di Brescia sia legata anche alla sua gioventù.
Questo penitenziario l'ho sempre visto da ragazzo, dall'esterno, perché il liceo che ho frequentato da ragazzo è proprio a due passi. E mi ha sempre incuriosito, no, vedere queste alte mura e le persone soltanto le mani avvolte dalle grate alle finestre. E spero che questo lavoro sia davvero, sinceramente, uno strumento di riflessione e di condivisione di testimonianze per una funzione culturale e sociale che spero abbia la più ampia diffusione.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticane, Vatican News, da Gabriele Di Domenico in regia e da Michele Raviari in studio. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata all'ascolto della Radio Vaticana.